Bene, ecco, poi prima di dare la parola a Luisa, volevo dire per quanto riguarda questa pubblicazione che credo ci interessi, Marco magari ci darà tutti i riferimenti quando il testo sarà uscito e poi chi è interessata si rivolge a lui e daremo tutte le indicazioni. Luisa,
Sì, io vorrei sapere quest'idea di metterci insieme, proprio è
Guarda.
devastante, io non so cosa dire. Vabbè, perché io ho una visione, cioè volevo parlare di un'altra cosa,
Ma va benissimo.
cioè di come un punto di vista che viene dalle donne può influenzare, sta influenzando e sta cambiando la cultura e la prassi aziendale. A me questo mi interessa perché l'ho vissuto e ci ho ragionato, è a partire dalla mia vita che ci ho ragionato sopra e volevo proporvi queste riflessioni a cui sono arrivata appunto anche con le altre di Donne Senza Guscio. E secondo me questo poi appunto riguarda molto il rapporto tra uomini e donne in azienda, cioè per me c'è un punto di partenza che dobbiamo avere chiaro per affrontare che cosa vuol dire oggi essere donne e uomini in azienda. Questo punto è molto semplice, l'azienda è un posto fatto da persone di sesso diverso, quindi l'azienda non è degli uomini, ma il potere sì, cioè in azienda il potere è degli uomini. Lasciamo stare tutte le modernizzazioni, passi avanti, ma in modo prevalente è ancora un potere maschile. E da qui discende il fatto che dobbiamo dare per scontato oggi, no? Cioè non stiamo su quel livello lì, cerchiamo di vedere le vie per andare oltre, che quando parliamo di uomini e donne in azienda, la cultura aziendale di fondo in cui ci tocca sguazzare è proprio una cultura che discende da questo potere maschile. Ed è ancora con moltissime tracce, per moltissimi aspetti legate alla divisione sociale del lavoro tra i sessi molto tradizionale. È una cultura piena di, potremmo dire, residui patriarcali che però non hanno proprio un'influenza residuale perché poi giocano nelle relazioni interpersonali quotidiane, nell'organizzazione del lavoro, giocano nelle concezioni manageriali e giocano nell'esercizio del potere. Ecco, per me qui siamo arrivati al nodo. Che per andare avanti, per sciogliere, per cambiare delle cose rispetto a questa cultura dominante, è possibile, bisogna affrontare questo, insomma, bisogna partire un po' da lì. E infatti, quando abbiamo cominciato questo lavoro insieme, dopo Donne Senza Guscio, ho cominciato il lavoro insieme alle altre a cui ho proposto di andare avanti, proprio come riflessione su cosa vuol dire oggi essere donne manager, cosa fare, insomma, come agire. E quindi perché appunto qui su questo stato di cose non c'è da appellarsi né a codici etici, né a leggi, né a cose di questo tipo, quello che bisogna fare è cambiare la cultura e la prassi aziendale. Io voglio vedere come questo è possibile o comunque quello che si tenta, che le donne fanno e che hanno portato avanti, anche alcune donne sostanzialmente. Partiamo anche dal primo problema che noi abbiamo dovuto affrontare. Partendo dalla questione del potere in azienda, è stato questo, che noi ci siamo trovati di fronte a un evidentissimo paradosso, che anche quando, diciamo, per una donna si aprono le possibilità di entrare in quelli che io chiamo i luoghi decisionali alti, perché sono anche i luoghi del potere, la reazione è una tendenza a tenersene fuori, anche se si tratta di donne molto brave, anche già di alto livello, eccetera. Perché? La ragione è molto semplice, appunto, perché il potere è maschile e in quei luoghi domina una cultura che agisce con logiche, modalità e finalità in cui le donne non si ritrovano. La faccio breve, non è che dobbiamo spiegarci tanto di più questo concetto, però questa dichiarazione di estraneità, che è molto importante per denunciare il tipo di guasti che avvengono con questo tipo di cultura, è anche una trappola e noi abbiamo proprio pensato che invece bisognava trovare il modo di schivare questo opt-out tra entrare in quei luoghi e adattarsi alla cultura che c'è, e l'abbiamo detto è una cultura maschile, oppure starne fuori, ma in questo modo tenere anche fuori le nostre idee diverse di cambiamento, eccetera, proprio dai luoghi dove si fa la politica aziendale, dove le politiche aziendali vengono fatte. Quindi è anche un lasciare ancora una volta in mano a chi oggi ha il potere il come si gestisce un'azienda e cosa deve succedere dentro un'azienda. Ecco, noi siamo partiti da questo e abbiamo pensato che questo era possibile e da qui abbiamo sviluppato un progetto in cui appunto abbiamo coinvolto molte donne che sono entrate in questi luoghi decisionali alti, abbiamo avuto uno scambio con diversi di loro ed effettivamente abbiamo visto che ormai non poche donne sono entrate in questi ruoli non adattandosi alla cultura che in quei luoghi domina, ma portando consapevolmente una visione differente. Cioè hanno fondato consapevolmente la loro autorevolezza proprio sulla loro differenza, cioè su una visione che non sia adeguata a quelle sulle quali normalmente invece si è misurate, si è valutate. Ecco, è proprio da questo decidere di portare lì dentro una visione diversa che noi abbiamo visto nascere nuovi pensieri e nuove pratiche nel management, che sono quelle di cui vi voglio parlare perché danno appunto l'idea di possibilità, non di soluzione, non abbiamo risolto le cose, però danno l'idea delle possibilità e di come qualcosa si può fare. Io credo sempre che lavorare nel qui e ora sia possibile, sempre, comunque per tutti, no? Forse anche tanto così e forse anche pagando dei prezzi che a volte sono, devo dire, anche molto cari, ma comunque. Appunto abbiamo visto che queste esperienze che ci siamo trovate a sentire, a raccogliere da altre donne su cui abbiamo ragionato insieme, sono esperienze che in genere sono molto diverse dal modello manageriale corrente, sono molto diverse dalle regole consolidate e questo soprattutto ha un grosso punto di convergenza, cioè nella grande differenza di esperienze che toccano problemi aziendali di vario tipo, situazioni aziendali le più disparate, eccetera, però abbiamo trovato dietro una forte convergenza su un fatto che non è magari teorizzato, ma è quello che noi abbiamo ricavato analizzandole, e cioè che un punto di vista diverso sul mondo, sulla vita, porta anche ad una visione differente di cos'è l'azienda, di cos'è il lavoro, di che cosa sono le relazioni di lavoro. E per dirla in estrema sintesi, noi vediamo che emerge una concezione dell'azienda come un luogo dove convergono degli interessi diversi, dei soggetti diversi che sono portatori di interessi diversi, ma c'è la convinzione che è necessario e possibile trovare un punto di incontro di questi interessi e dare a tutti un adeguato ritorno, perché tutti contribuiscono a fare l'azienda, tutti contribuiscono a creare appunto valore. Bene, quando io dico soggetti diversi, ce ne sono, vuol dire chiaramente che in un'azienda c'è chi ha le quote di proprietà, chi ha la proprietà, c'è chi mette le risorse finanziarie e c'è chi mette il suo lavoro, quindi sono tutti gli interessi diversi, no? Soggetti agli interessi diversi, ma ci sono anche tra chi mette il suo lavoro, non ci sono i lavoratori in astratto, ci sono le donne e ci sono gli uomini. E anche loro sono portatori di una vita diversa e quindi di bisogni e atteggiamenti diversi verso il lavoro, e anche di questa differenza bisogna tenere conto. Ecco, questa è proprio in estrema sintesi il punto di arrivo che noi abbiamo visto dietro a tutte queste esperienze, e quindi io vorrei, se devo dire in che cosa consiste per noi la differenza femminile nel manager, quando noi abbiamo dato questo libro, questo titolo al libro di cui diceva lei prima e che è un po' il risultato di questo progetto che abbiamo sviluppato, per noi ci tengo a dire che la differenza femminile nel manager non è, come molto spesso sentiamo dire nell'ampia retorica, nel parlare anche troppo della cosiddetta leadership femminile, non so voi se state in azienda, se ne avete mai sentito parlare, è una roba che ci esce dalle orecchie, no? Perché poi dietro quella roba lì ci sta rinominabile, insomma, comunque non è dire la differenza femminile non è una serie di attitudini, competenze, caratteristiche supposte femminili, che poi magari ci sono davvero perché per ragioni culturali, storiche, sono più delle donne e degli uomini, che magari hanno anche un loro valore, ma non è questo, è che vengono valorizzate e viste in generale come una sorta di variante tecnica, come un'aggiunta, una cosa in più che viene portata e che si aggiunge magari in maniera complementare al modello di manager maschile, che ancora oggi viene proposto come il modello di riferimento, come il modello unico. Quindi dico, per me è una variante tecnica e una graziosa aggiunta. Invece per quanto mi riguarda, la nostra concezione, quello che noi intendiamo per differenza femminile, è invece portare proprio una visione diversa che mette in discussione questo modello manageriale unico e soprattutto mette in discussione le concezioni che stanno dietro quel modello, cioè le concezioni di azienda, di lavoro, di modo di lavorare, di tutto, che stanno dietro alle modalità di agire, alle politiche che vengono attuate oggi, che sono prevalenti nel management. Quindi è un punto di vista diverso che va su tutta l'azienda, non è né una questione di donne, né una questione di politica per le donne, non è una questione di attitudini femminili, è un'altra cosa, è una visione politica. Ecco, a me la cosa che ha colpito molto in queste esperienze è che in tutte noi vediamo che, anzi no, voglio dire un'altra cosa, che anche per questo che noi diciamo che non basta per cambiare la cultura aziendale su queste cose, non solo non basta questa retorica delle doti femminili da valorizzare, ma soprattutto non basta che più donne, un numero sempre maggiore di donne, possa entrare in questi luoghi alti. Non basta, io per carità voglio essere chiara, ovunque ci sia una barriera alla libertà femminile, questa barriera va tolta di mezzo, e se non cambia la cultura va magari fatta una forzatura per legge, a malincuore, ma io lo dico. Le porte, le barriere, gli staccionati vanno abbattuti, però una volta che le porte si sono aperte e che le persone possono, le donne possono entrare lì, è molto importante che quelle ci entrino portando una cultura diversa, una visione loro diversa, perché se vanno dentro e continuano a riprodurre la stessa cultura che domina in quei posti, che è molto, sembra facile, ma tu sei valutata in base a quei parametri lì, il tuo essere o non essere una brava manager, una persona che lì ci può stare o no, è valutato su quei parametri, non su come ti discosti. Questa è una cosa che non ho mai dimenticata. Però bisogna fare questa cosa, bisogna avere questo coraggio, perché allora questo può cambiare, perché da lì può generarsi un cambiamento di cultura aziendale che poi ha effetti a scendere, a cascata su tutta la gestione dell'azienda. Quindi è questa un po' la cosa che mi distanzia da molte altre associazioni che ci sono di valorizzazione delle donne, delle aziende, eccetera, però a prescindere mi verrebbe di cui sono portatrici. Invece quello che per me è importante nelle esperienze che abbiamo potuto sentire, raccogliere, ragionarci sopra e discutere tra di noi, è che noi ci troviamo di fronte proprio a donne che sono partite da un loro punto di vista personale e si sono trovate di conseguenza a fare delle cose nuove in azienda e che hanno anche avuto dei risultati molto positivi. E in un certo senso mi pare che la chiave sia stata quella di farle con la fiducia in sé, in se stesse, cioè con l'idea che c'è un modo di essere manager che non è in contraddizione con se stessa, che non necessariamente deve essere in contraddizione con se stessa. E quindi è una cosa per cui hanno messo in campo la loro soggettività, sono proprio fondate sulla loro soggettività, non hanno pensato che per essere manager devi essere una cosa diversa da quello che sei, che detto così è una bella frase, ma in soldoni vuol dire che devi diventare un uomo, perché nonostante tutto il progresso, ripeto, questa retorica della crescita femminile, il modello è ancora quello, sei ancora valutata rispetto a questi parametri, quindi di adeguamento ad un modello maschile. Per cui questo è quello che ha permesso il fiorire veramente di una serie di esperienze che hanno prodotto un reale cambiamento nella cultura aziendale. Io, se volete, cerco di fare tre o quattro esempi, li condenso. Ne abbiamo già parlato in varie occasioni, noi nel libro le abbiamo raccontate per esteso queste esperienze, e vorrei dire raccontate con riflessione, perché non ci interessa raccogliere storie, bisogna raccogliere ragionamenti sull'esperienza, questa è una cosa da fare. E vi faccio degli esempi, così questi criteri si incarnano in qualche modo. Mi vengono prima quelli sulla maternità, perché Barbara mi aveva chiesto, dato il contesto, di vedere quello che è stato fatto, però premetto subito che non è che le donne si occupino solo poi di politiche sulla maternità, dopo ne facciamo anche qualche altro esempio. Sulla maternità semplicemente è stato ribaltato il criterio dominante, per cui in azienda la maternità è un problema, è un costo. È stato ribaltato portando invece a valore e difendendo il valore della maternità, e del lavoro delle donne, non solo per la donna, per la singola donna, per la donna che si trova in questa situazione di essere una donna che lavora, che vuole lavorare e ha figli, ma anche proprio rispetto all'azienda. Vi racconto un paio di esperienze che, cioè un'esperienza che illumina. Cioè, per esempio, c'è Alessandra Vizzi, che era direttore del personale di una multinazionale olandese, con l'85% di donne, età media sui 35 anni, quindi proprio età ideale. Allora, lei a un certo punto ha posto all'azienda la domanda in questi termini: quanto costa all'azienda non scegliere una donna? E cioè non fare delle politiche di sostegno alle necessità richieste dalla maternità e in questo modo perdere il contributo di lavoro di queste donne, perché sappiamo quali sono le percentuali di donne che dopo il primo figlio, per non dire dopo il secondo, non riescono più ad entrare al lavoro. Ecco, lei ha proposto di analizzare in questi termini, e in questi termini hanno quindi fatto una politica. Di per sé sono cose che poi uno dice sono cose banali, sì, però bisogna pensarle, bisogna concepirle e bisogna avere una visione della vita che porta a pensare a queste cose e non a vederle come un problema. Questo è il punto, perché tante cose che sono state fatte poi ci sentiamo dire dagli uomini: ma quella roba lì potevamo farla anche noi. Certo, potevate farla anche voi, però non l'avete fatta perché prima di tutto non ci pensate, perché voi il problema non ce l'avete. Banalmente, sto cercando di dirlo proprio molto banalmente. Allora, la politica che ha fatto Alessandra è stata molto semplice: le donne che desideravano continuare a lavorare dopo la maternità, per 3 anni hanno dato 250 euro netti nello stipendio per pagare un asilo nido privato, dato che gli asili nido pubblici non ci sono. Poi già con la scuola materna un pochino le cose cambiano, ma finite, ecco. E quindi questa è una banalità. La non banalità è quella di dare anche agli uomini, anche se poi la moglie in questione non lavora in quell'azienda. Si dà lo stesso un sostegno proprio per dimostrare che è un problema aziendale sostenere i padri e le madri e i padri nel momento di avere un figlio, per consentire di avere una buona maternità, voglio dire, un buon momento rispetto alla maternità, ma anche di non dover spezzare la propria vita lavorativa né dell'uno né dell'altra. E già questo è una cosa che porta a delle visioni molto diverse, no? Porta a delle visioni molto diverse di cosa anche vuol dire avere un figlio, e che un figlio ha banalmente due genitori, insomma. Questo tra l'altro è stata una politica che da allora è rimasta, lei ha battagliato non poco per questa cosa qui e non facilmente, ma adesso è una politica ufficiale di cui l'azienda si fa anche vanto, perché porta dei risultati grandissimi rispetto, cioè c'è un, insomma, risultati molto forti, insomma, e in più accompagnata da un'attività di coaching per quando le donne rientrano dalla maternità, in modo da favorire il reinserimento a livello qualificato di lavoro, cioè non dover risentire del periodo di allontananza, di interruzione. E ripeto, dette così poi sembrano soluzioni banali, ma sono state inquadrate in una visione che ha rappresentato un cambiamento della cultura aziendale. Ecco, questo è l'obiettivo. Le soluzioni si cercano perché c'è una contingenza, perché c'è un problema contingente, però le soluzioni non devono essere contingenti, cioè non devono solo risolvere quel problema in quel momento, ma devono incidere sulla cultura aziendale, devono essere tali che lasciano un cambiamento nella cultura aziendale. Allora questo è che può produrre poi il cambiamento, è questo. Qualcosa che rimane e che magari di poco ma ha cambiato e continuerà quindi poi a produrre dei frutti anche dopo. Vi faccio un altro esempio che per me è strabiliante. Questa è una delle mie socie, Anna De Ambrosis, che è a capo di una, diciamo, la seconda area per importanza di una grossa società di assicurazioni in cui lei lavora, seconda area di business. E lei voleva avere un figlio, quindi si è posta il problema di come poter avere una maternità vissuta bene, però senza dover interrompere il suo percorso lavorativo, essendo sostituita, come avviene sempre in questi casi, da qualcun altro, e al tempo stesso anche non mandare allo sbaraglio una sua unità lavorativa che aveva condotto fino a quel momento con certi criteri, in certi modi. Bene, la sua risposta è stata questa. Lei per mesi, cioè da quando ha saputo a quando doveva stare a casa, ha lavorato con tutti i suoi diciamo, collaboratori per costruire, per far crescere la capacità decisionale, la capacità, la competenza professionale di tutti loro, per metterli in grado, ognuno al suo livello, di decidere, di valutare e di agire senza aspettare gli ordini dall'alto. Il che non vuol dire che non c'è più un capo, ma vuol dire che c'è un altro modo di essere capo, che non è il dispensatore di ordini, è uno che ha una visione, che sa dove bisogna andare, dove bisogna dirigersi e quindi guida in quella direzione, ma dando alle persone una programmazione e gli strumenti perché possano sviluppare le loro capacità ed essere capaci di una maggiore autonomia, di una maggiore professionalità, di una maggiore decisionalità nel lavoro. Cioè si passa, questa sembra una banalità, ma si passa da un'organizzazione del lavoro che è fondata sul controllo, perché voi sapete che l'organizzazione del lavoro proprio nasce in azienda con l'obiettivo specifico del controllo sul lavoro e sui lavoratori, ad un'organizzazione che si fonda sulla responsabilizzazione diffusa, non sul controllo centralizzato. Guardate che questo vuol dire veramente ribaltare i cardini della cultura organizzativa, perché da un lato si scardina veramente quello che è il centro, cioè la separazione tra tempo e luogo di lavoro e il resto della vita, che è una separazione possibile, perché nel momento in questo si mette in questo modo la maternità come un problema di rilevanza aziendale e non individuale, per cui le soluzioni non sono personali e le soluzioni passano dal cambiamento organizzativo. Ed è questo, adesso in quella società, questo modo di lavorare è diventato il nuovo paradigma organizzativo di quella società. Quindi questo ha cambiato la cultura aziendale rispetto appunto all'organizzazione che serve al controllo. Questa è una cosa molto importante. Poi potrei dirne altre, ma per esempio c'è un'altra magari anche piccola, perché il problema non è fare il grande cambiamento organizzativo, il problema è in qualche modo cambiare la cultura. Poi questo si può farlo anche agendo con gli stessi criteri, con una stessa visione, momento per momento, nelle più piccole cose quotidiane, anche questo è molto importante. C'è per esempio Pina Grimaldi, che è un'altra mia socia, che è direttore di sistemi, organizzazione di sistemi di un gruppo ospedaliero con 5 ospedali, e quando di fronte alle richieste di part time per la maternità, per esempio, lei agisce in questo modo: se quella persona veramente non ha altre soluzioni, il part time viene dato, però quando si dà un part time, buonanotte, di solito è appunto un modo per confermare la visione della maternità, cioè è un problema tuo, te lo smazzi tu, perché non solo è un problema tuo ma è solo tuo, ti scarico tutto addosso e in più la tua identità lavorativa viene messa da qui in avanti in una totale dequalificazione per cui non esci più, cioè è veramente una trappola in realtà il multi part time. Adesso io devo schematizzare tutto in 5 minuti, perdonerete se non sbaglio. Allora lei, nel dare il part time a una donna, per esempio ha fatto questa operazione, ha tolto dalle sue competenze lavorative tutti gli aspetti operativi e le ha lasciato solo le mansioni qualificate, in modo che lei, pur con un part time, avesse un ruolo una posizione lavorativa qualificata, che quindi resta inserita in un potenziale proseguimento del percorso lavorativo nel futuro, e ha distribuito le mansioni operative su tutto il resto della direzione, il che vuol dire uomini e donne che sono stati tutti chiamati a responsabilizzarsi rispetto ad una maternità di una persona, cioè questa cosa riguarda tutti. E a me mi commuove questa roba. Perché è come, è veramente come se quel bambino o quella bambina fossero i figli.
C'entra con la polis proprio.
Quindi
non sono i sentimenti opposti, ma non importa.
No, perché coinvolge tutti, responsabilizza tutti, non è un fatto privato, non è un fatto individuale e non è una cosa da donne. A me sembra una cosa molto, molto importante. Ho parlato della maternità appunto perché c'era questa richiesta sua, dato il contesto, però guardate che le politiche che ho visto fare di ribaltamento appunto di concetti consolidati di management riguardano altre cose. Per esempio, io ho questo esempio della Firema che posso citare, perché la stessa Firema è un'azienda sta a Caserta, che produce i treni più avanzati, il nostro Meneghino, gli ultimi treni più avanzati li producono loro, che era sull'orlo del fallimento, è stata commissariata e c'era solo una possibilità di salvare l'azienda. Sono stati licenziati tutti i dirigenti, questa ragazza è diventata all'improvviso direttore personale perché ha fatto fuori tutta l'alta dirigenza e lei ha detto, è boh perché la puttana fuori tanto, però quello che lei ha fatto ha rifiutato l'idea che fosse inevitabile fare i licenziamenti, grazie, non fino a questo punto, però comunque ha rifiutato l'idea che potesse solo, che fosse inevitabile la prospettiva del licenziamento. L'unico modo per salvarlo era quello di fare fronte alle commesse che ancora c'erano in casa e che potevano fare fronte consegnandole nei tempi, debiti, eccetera, e lei ha fatto leva su una cosa, ha fatto leva sugli operai, dico operai perché era effettivamente una fabbrica personale maschile, come potete immaginare, e ha chiesto sostanzialmente di mettere in campo tutte le loro capacità e competenze professionali e senso di responsabilità per lavorare insieme al raggiungimento degli obiettivi, il che voleva dire non solo raggiungere gli obiettivi aziendali, ma tenere in piedi un'azienda e salvare centinaia di posti di lavoro, cosa che hanno fatto. Adesso non è che la cosa sia completamente finita, però lei ha lavorato su questo, ha fatto lavorare i giovani dirigenti rimasti a dare sostegno a questo modo di lavorare, a incentivarlo, perché ripeto, bisogna chiedere in cambio di qualcosa, no? Lei chiede molto, ma in cambio di molte cose è arrivato ad ottenere delle cose straordinarie. Hanno progettato un nuovo treno, mentre sono in stato di commissariamento hanno progettato, costruito e messo in funzione un nuovo treno che è più all'avanguardia, che credo che vada sulla giri non a Milano ma a Napoli, su quella come Vesuviano, quelle cose non lo so, comunque è il treno più avanzato d'Europa. Lo hanno progettato mettendosi insieme tecnici, dirigenti, operai a valutare tutte le fasi. Ora questo scardina un altro concetto che purtroppo invece si è affermato nelle concezioni economiche di questi ultraliberisti di questi anni, no? Dove il lavoro è una cosa che va compresso, penalizzato, possibilmente eliminato il più possibile, cioè il lavoro è visto come un costo, un disvalore, e adesso io non vorrei dire marchione che viene anche troppo facile, però insomma tutte cose di questo genere le vediamo, no? Il lavoro è proprio considerato penalizzare, lì è stato considerato il valore e la possibilità di salvare per tutti, il ridare dignità al lavoro, in sostanza è stato questo, cioè tu ti fai carico, ti responsabilizzi del tuo lavoro. Adesso non voglio andare oltre, però anche solo se andate sul nostro sito e cercate esperienze, leggete come scrive Rossella di questa roba, vi assicuro che poi è una donna giovane, una ragazza, è una cosa veramente entusiasmante, ma lì c'è proprio la capacità di ribaltare, cioè di partire vedendo che il problema sono le persone, e allora di ragionare in questa direzione, di cambiare completamente. Adesso non faccio altri esempi, ma è per dire che sono centrata sulla maternità per le ragioni che vi ho detto, ma non è questa proposta, questo modo di diverso di concepire il management, soprattutto la capacità di rovesciare completamente questa concezione, è una cosa proprio che viene e che nasce dal portare consapevolmente un punto di vista diverso nel management e aprire a delle possibilità e dei modi diversi. Cioè queste donne secondo me dicono che alcune cose possono essere fatte, che non è il libro dei sogni, che non è il libro dei desideri, loro ci dicono guardate, nelle aziende queste cose possono succedere, nelle aziende ci sono donne che le stanno facendo succedere, e quindi lo portano con una grande autorevolezza. Ecco, e su queste cose noi siamo arrivate a riuscire a vedere questo tipo di criteri e dire, di modi di ragionare, proprio perché abbiamo ragionato insieme, no, su queste esperienze, abbiamo ragionato per portarne alla luce i criteri politici che le hanno rese, che hanno reso queste cose efficaci, che hanno, sono stati capaci di proprio di ribaltare una cultura aziendale codificata, vorrei dire, proprio da secoli, perché sono secoli che si ragiona in quel modo lì, con quei parametri. E questo permette soprattutto di spostare il piano dell'analisi. Quindi qui leggo una frase che usa Pina Grimaldi e che dice appunto che ragionare politicamente sulle dinamiche del nostro lavoro non è solo una produzione intellettuale di analisi, ma ti porta a vivere la difficoltà in modo non isolato, non riferita alla propria situazione personale, ma la sposta su un altro piano. Avere la visione politica delle dinamiche permette di individuare risposte fuori dalle logiche del potere e dal puro scontro personale. Ecco, questo del puro scontro personale è un'altra cosa molto importante, perché fare capire che quando succede questo scontro personale, soprattutto tra uomini e donne nelle aziende, è molto forte, quando hai, perché deriva dalle strutture di potere, quindi in realtà non è uno scontro personale, sono scontri di potere, che però prendono la forma di questa persona contro quest'altra, questa persona rispetto a quest'altra, sono in genere spesso un uomo e una donna, no? E allora è facile personalizzare e con questo invece non vedere la portata politica di quello che sta dietro alla cosa che si manifesta. Ecco, io potrei dire altre cose, ma non ve le dico. No, nel senso che preferisco che discutiamo di questo, però io ve l'ho proposta perché secondo me appunto questa è una cosa nuova e importante che dalle donne, da certe donne, sta venendo avanti nelle aziende. Non è certamente la rivoluzione di tutto, ma è l'apertura di una possibilità e di un consolidarsi di una forza che viene dalle donne in questa direzione. E poi soprattutto perché appunto questa visione differente non è una cosa che riguarda solo le donne, non è una cosa tantomeno che riguarda politiche per le donne, ma riguarda tutta l'azienda nella sua interezza e riguarda quindi gli uomini come le donne. Per cui mi fermo qui e semmai discutiamo di questi posti che ci già vecchiano.